Come sapete, il nostro dossier di questa settimana si concentra su un'importante edizione del Capitale di Marx. Il libro primo è stato infatti edito nella collana dei millenni di Einaudi per la cura di Roberto Fineschi, che è stato nostro ospite lunedì. Ieri intanto ci siamo occupati della vita di Marx con Marcello Musto, autore del volume Karl Marx, biografia intellettuale e politica. Questa mattina orientiamo il nostro percorso verso la lingua di Marx. Come scriveva? Qual era la sua capacità di narrare? Per discuterne con noi Elisabetta Mengaldo, autrice di Retorica e polemica del Capitale di Marx per Quodlibet. Benvenuta ad Alfa di Ville, Elisabetta Mengaldo.
Grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno, ricordiamo che lei ha insegnato e fatto ricerca in Germania, a Berlino, si è poi occupata di letteratura tedesca moderna e contemporanea ed è ordinaria di letteratura tedesca. Elisabetta Mengaldo, lei parte con una notazione che riguarda una sorta di dichiarazione di intenti di Marx. I suoi libri rappresentano un tutto artistico e che solo nell'insieme, nel loro totale, potevano essere colti. Lei parla di architettura del testo, vogliamo partire da qui. Come compone il suo testo a livello di struttura?
Sì, il passo a cui fa riferimento è a mio avviso una vera dichiarazione di poetica. Si trova in una lettera di Marx a Engels del 65, quindi 2 anni prima dell'uscita del primo volume del Capitale, in cui Marx spiega all'amico gli ennesimi ritardi nella pubblicazione della sua opera e gli dice, tra altre cose, ma questo è il pregio dei miei libri, che costituiscono un tutto artistico, cosa raggiungibile soltanto, dice, con il mio sistema di non farli mai stampare innanzi che io li abbia completi davanti. Ora, ironia della sorte, ha poi voluto che non stampasse tutto lui ma solo il primo volume, come sappiamo, e gli altri 2 postumi invece a cura di Engels. Ma appunto, proprio questa sua attenzione maniacale al dettaglio, oltre a, diciamo, a ostacoli extratestuali, cioè il suo crescente impegno politico di cui parlava ieri Musto, ma anche i problemi di salute, spiega questi reiterati ritardi e anche il fatto che Marx ci sia letteralmente morto sopra al suo Capitale. L'architettura del Capitale è strutturata dal semplice al complesso, no? Per venire alla sua seconda domanda, ricordiamo appunto ancora l'incipit che ha citato lei all'inizio della prima puntata. L'analisi del capitalismo parte dall'analisi della merce, che è la sua particella elementare, per poi passare allo scambio di merci, al concetto di valore di una merce, e infine alla merce che serve da equivalente universale, vale a dire il denaro. Questo poi può essere trasformato in capitale, cioè essere investito, ma qui ci troviamo ancora in quella che Marx definisce la sfera della circolazione, e solo a questo punto lui passa a descrivere la sfera della produzione del capitale, cioè entra nella fabbrica nella quale si produce il plusvalore, e così via. E poi va infine forse tenuto presente che Marx, nella postfazione alla seconda edizione, fa una distinzione metodologica e anche epistemologica molto importante, cioè distingue tra quella che lui chiama la Forschungsweise, cioè il modo dell'indagine, e la Darstellungsweise, cioè il modo della rappresentazione, che non necessariamente coincidono.
Ecco, cosa sappiamo del processo di scrittura di Marx?
Sappiamo quello che ci è dato di vedere non solo nel carteggio, ma anche e soprattutto nei vari stadi del testo documentati dall'edizione storico-critica tedesca, la Marx Engels Gesamtausgabe. Di questa complessa genesi del Capitale e delle sue diverse redazioni ha parlato proprio Roberto Fineschi lunedì. Ma si può sintetizzare dicendo che era un processo difficile, molto tortuoso, in cui Marx tornava continuamente sui suoi passi, correggeva, limava, aggiungeva, spostava, eccetera. E anche a livello microtestuale manifestava proprio uno zelo maniacale, no? La singola formulazione, lo stile della formulazione era importante. Secondo me una spia di questo lavoro così attento sono le metafore da cui è costellato il Capitale. Alcune sono molto note, no? Per esempio quella del vampirismo, molto famosa, oppure le molte metafore religiose, come quella della transubstanziazione, per la trasformazione della merce in denaro, la chiama transubstanziazione. Altre sono forse un po' meno note, quella del cibo, del metabolismo, oppure le molte metafore chimiche, per esempio lui parla di cristallizzazione del denaro, oppure dell'alambicco alchemico della circolazione del denaro. E la cosa, a mio parere, interessante è che Marx adopera queste metafore per lo più non una tantum, ma più volte in punti diversi del testo, cioè diciamo, si crea delle metafore continue che servono a produrre una sorta di secondo tessuto semantico tra punti del testo distanti tra loro e che vengono appunto collegati dallo stesso campo metaforico.
Secondo lei perché è importante con questa nuova edizione del Capitale poter cogliere il Marx narratore?
Perché il Capitale non è solo un'opera di teoria economica e di scienza sociale, no? Come sappiamo, vuole essere un grande affresco della modernità. E per dipingere questo affresco Marx inizia a narrare, narra molte storie. Nel Capitale la più memorabile è forse quella del penultimo capitolo, intitolato Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, cioè la cosiddetta accumulazione originaria, no? In cui si coglie un'ironia fin dal titolo. Infatti questa storia dell'origine del capitalismo si configura fin dall'inizio come una narrazione polemica, una narrazione in cui Marx contrappone la storia, diciamo, idilliaca ma falsa, raccontata dagli economisti liberali, alla storia vera della nascita del capitalismo, fatta di violenza, di ingiustizie, e che ovviamente vuole narrare lui. Insomma, questo forse sì, è l'esempio più lampante, insomma, di Marx narratore all'interno del Capitale.
Elisabetta Mengaldo, lei dedica molta attenzione ad un tratto inedito, se vogliamo, del lavoro sul Capitale, all'universo, appunto, lo diceva prima, delle citazioni da opere letterarie. Perché è stato un campo di analisi così poco battuto finora?
Sì, l'universo delle citazioni marxiane e le diverse modalità della citazione effettivamente meritano un'analisi approfondita. Non è stato fatto molto finora. Credo che una delle ragioni sia semplicemente nel fatto che, pur riconoscendo unanimemente che Marx è non solo un grande pensatore ma anche un grande scrittore, la Marx-Forschung, che quasi sempre di stampo filosofico, abbia osservato il Capitale, diciamo, solo a latere, anche come testo letterario. E le citazioni da opere letterarie, in particolare Marx cita da Sofocle, da Shakespeare, da Goethe, da Dante, sono forse le uniche a essere state un po' oggetto di analisi, specialmente in un libro ripubblicato in Italia 3 anni fa, a cura di Donatello Saltarone, cioè il libro dello studioso inglese Prowell, Karl Marx e la letteratura mondiale. Una delle mie citazioni letterarie preferite viene proprio dal capitolo su merce e denaro. Marx così en passant cita Shakespeare, dice: allora, vediamo dunque che la merce ama il denaro, ma the curse of true love never does run smooth. Una citazione della storia di Una notte di mezza estate. Appunto, en passant, diciamo, senza nominare la fonte, mette il passo tra virgolette in originale e poi prosegue, diciamo, quasi come strizzatina d'occhio al lettore colto che deve riconoscere la fonte. Allora, le citazioni letterarie sono interessantissime, a mio avviso, però il tessuto delle citazioni del Capitale non si esaurisce qui. Marx cita da opere di classici dell'economia politica come Smith e Ricardo, oppure da economisti suoi contemporanei con cui naturalmente si mette in polemica. E questa vera e propria retorica della citazione è molto variegata, è proprio un sistema di montaggio di citazioni, spesso inframmezzate da commenti più o meno sarcastici. E però non si ferma qui, perché ci sono alcuni passi citati che vengono messi in bocca a dei personaggi che personificano categorie storico-economiche come il capitalista, l'operaio, l'economista, il venditore o il compratore di merce, ma anche la merce stessa viene personificata e così via. Si tratta di una figura retorica antica, insomma, già presente nelle retoriche classiche in Quintiliano, cioè la prosopopea. La prosopopea che consiste appunto nel far agire e parlare entità astratte, persone assenti. E la trovata di Marx consiste nel mettere in bocca a questi personaggi fittizi, che rappresentano però categorie astratte, delle citazioni. Quindi nel far dialogare le citazioni tra loro attraverso le diverse voci presenti sul palcoscenico della storia. E questa tecnica salta all'occhio soprattutto, e secondo me non è un caso, nel lungo capitolo sulla giornata lavorativa, un capitolo molto militante, che è proprio una polifonia di voci, in cui alla voce dell'operaio in sciopero, che Marx costruisce citando passi della dichiarazione dei London Builders in occasione di un grande sciopero del 1860-61, A questa voce dell'operaio in sciopero si contrappone la voce dei proprietari delle fabbriche. E questo procedimento fa parte di quella dimensione teatrale del Capitale che si affianca a quella narrativa, no, di cui abbiamo appena parlato. Il Capitale è un testo anche fortemente drammatico, non solo narrativo. E ancora una volta anche qui il tessuto metaforico è rivelatore, no? Perché il testo è pieno di metafore provenienti dal campo tematico del teatro, no? Max parla delle sue dramatis persone, no? delle persone del dramma, dei personaggi del dramma.
Veramente appassionante. Qualche giorno fa, in una sorta di recensione in forma di editoriale, il Sole 24 Ore sottolineava l'interesse di un'operazione che punti a neutralizzare il fascino del Capitale come libro assoluto, dottrinale, scrive Paolo Bricco, quasi religioso, e riconquistarne quindi la dimensione frammentaria e minima. La scrittura di Marx ci spinge appunto verso approcci diversi.
Ho letto questa recensione, mi sento di dire che sulla scrittura frammentaria e minima non sono molto d'accordo. Cioè, ho l'impressione che vada un po' di moda negli ultimi anni cercare il frammentario ovunque, ma è una categoria che ben si adatta ad autori come Nietzsche, come Friedrich Schlegel, come Benjamin, anzi fa parte della loro poetica, ma a mio avviso è un po' fuorviante applicarla ad autori come Marx o anche Hegel. Come ha detto proprio Roberto Fineschi l'altro ieri, Marx è stato uno degli ultimi pensatori che hanno cercato di comprendere l'intero, no, da Sganze. E questo fatto, secondo me, bisogna tenerlo presente. Cioè, bisogna trovare altri termini, altri modi di analisi che rendano conto della complessità di questa scrittura e naturalmente della gestazione del Capitale. No, perché la tortuosità della genesi testuale non significa frammentarietà, sono due cose diverse. E per quanto riguarda la neutralizzazione del fascino del Capitale come libro dottrinale, beh, insomma, non è una novità, dopo l'89 è stato ripudiato, poi è stato riscoperto, soprattutto ma non solo in seguito alla crisi del 2008, ed è stato fatto da molti punti di vista differenti. Io trovo che, insomma, a prescindere da quanto si possa essere più o meno d'accordo con la sua visione, il Capitale debba essere sempre letto anche come un libro militante, non solo teorico. Su questo Marx è stato molto chiaro, anche se naturalmente si tratta di una ben diversa militanza rispetto ai tempi del Manifesto, che risale a 20 anni prima quasi. E qui entrano in gioco appunto procedimenti retorici, letterari, che servono a rendere, insomma, il messaggio più efficace.
Ecco, già Cesare Pavese suggeriva di collocare il Capitale nella collana che poi sarebbe stata quella di Millenni. C'è un carattere autoironico e a tratti divertente nel Marx narratore, lo possiamo trovare?
Autoironico direi di no. Marx non fa molta autoironia, ma piuttosto sarcastico e polemico, e quindi sì, anche molto divertente talvolta. Allora, come è noto, Marx adorava prendersi con i propri avversari, che quasi sempre erano quelli che lui chiamava i vulgaire economen, cioè gli economisti liberali epigoni di Smith e di Ricardo, e dunque o di poco precedenti a Marx oppure suoi contemporanei. Mi ha sempre colpito come nel Capitale, al corpo del testo e alle note a piedi pagina, corrispondono spesso due registri retorici e argomentativi molto diversi. Nel corpo del testo Marx adopera certo le armi della critica, ma tenta anche sempre di mantenere un ductus scientifico e oggettivo. Nelle note a piedi pagina invece sferra attacchi polemici anche ingenerosi e che possono spingersi fino all'invettiva, come quella per esempio contro il teorico dell'utilitarismo Jeremy Bentham, che si trova nel capitolo 22 e che Marx alla fine della sua tirata in nota, una lunghissima nota a piedi pagina, definisce Bentham un genio della stupidità borghese, no? Questo è un esempio.
Ultimissimo tassello, il carattere narrativo dell'opera, secondo lei ha avuto un ruolo nella sua ricezione?
Sì, allora rispondo telegraficamente perché mi sa che siamo anche un po' fuori tempo massimo. Credo assolutamente di sì, perché appunto, come abbiamo detto prima, insomma, il fascino di quest'opera consiste anche nella sua capacità, insomma, di narrare la modernità, di narrare la storia del capitalismo, e quindi ha sicuramente contribuito alla sua ricezione, sì, ne sono convinta.
Grazie Elisabetta Mengaldo, davvero preziosa, autrice di Retorica e polemica nel Capitale di Marx per Quodlibet, grazie mille.
Grazie a voi,
a presto, grazie. E domani noi proseguiamo il nostro viaggio nel capitale per capire quanto sia ancora attuale quest'opera e saremo in compagnia di Lucia Pradella.
Rete 2.